Saluto il nostro corrispondente dal Libano, Mauro Pompili. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, prima di entrare nel specifico dell'argomento di cui vogliamo parlare oggi, visto che l'argomento ci porta a parlare dei palestinesi, del popolo palestinese, possiamo magari fare un rapido aggiornamento sulla situazione a Gaza.
Sì, la situazione a Gaza continua ad essere drammatica, anche se forse nel silenzio e nell'oblio. Una sola cifra credo che sia sufficiente: dal finto cessate il fuoco dell'ottobre scorso si stima che ci siano stati almeno 2.000 morti palestinesi e diverse centinaia bambini. Purtroppo circa 2 milioni di sfollati di Gaza continuano a vivere sotto le bombe. In una fascia di territorio ridottissimo, Israele occupa più del 60% del territorio della striscia. Proprio ieri Netanyahu è andato a ribadire che non ha nessuna intenzione a Israele di abbandonare quel territorio fino ad un fantomatico disarmo di Hamas. Ma al di là dell'occupazione, che le condizioni di vita di 2 milioni di persone circa sono drammatiche, sono fatte di mancanza di generi alimentari, di acqua sporca, di topi, di infezioni, di malattie, di mancanza di medicine, di qualsiasi cosa sia umanamente necessaria alla vita che viene negato a quasi 2 milioni di persone, appunto con la politica israeliana che da un lato dice che non ha nessuna intenzione di ritirarsi da Gaza, o con il ministro degli esseri israeliano sempre che ieri dice che l'unica soluzione è quella della deportazione di 2 milioni di persone. Purtroppo questa poi è una situazione che si riflette in tutto il Medio Oriente in questo momento, perché anche in Libano l'occupazione israeliana continua a macinare morti, anche se in misura minore rispetto a Gaza. I bombardamenti sono pesanti nel sud del Libano e nella Bekaa. Ed è questa la drammatica situazione che il mondo lascia scorrere davanti ai suoi occhi, in cui per chi vive da queste parti veramente non si hanno più parole, perché comunque i media di queste parti, di questa parte del mondo, continuano a parlarne, e questo continuare a parlarne ovviamente fa nascere e crescere sempre di più un sentimento di rabbia da una parte della popolazione medio orientale verso un Occidente che pensa solo ai suoi interessi, così almeno sembra, e si interessa della tragedia di un intero popolo.
Ecco, lasciamo per il momento, dopo averla giustamente precisata, la situazione in generale e cerchiamo di intercettare una singola storia, una storia che può dare anche un soffio di speranza, la storia di Omar Hamad, un giovane palestinese di Gaza che a partire dal febbraio 2024 e fra mille difficoltà causate dalla guerra, come si può immaginare, dagli sfollamenti, ha intrapreso la missione di recuperare e salvare dei libri antichi, rari, dei libri storici, dalle rovine delle biblioteche e degli istituti scolastici distrutti dai bombardamenti. E per lui la lettura, la preservazione del patrimonio culturale sono una forma di resistenza contro l'occupazione, un modo per difendere la memoria, la propria memoria, quella del popolo, dalla cancellazione. E insieme a un amico d'infanzia ha dapprima raccolto e custodito migliaia di volumi nella propria tenda, per poi fondare e inaugurare nell'aprile di quest'anno la Biblioteca Phoenix. Allora, prima di parlare proprio della biblioteca e del suo valore simbolico, vogliamo ricordare che per Gaza le Nazioni Unite hanno coniato il termine scolasticidio. Che cosa si intende? Come si concretizza?
Sì, è un termine praticamente nuovo che è stato coniato proprio per quanto è avvenuto a Gaza, dove le Nazioni Unite stimano che più del 90% degli edifici scolastici, la totalità delle 12 università che erano presenti a Gaza e le 16 biblioteche pubbliche che erano presenti nella striscia sono state distrutte, date al suolo di fatto. Migliaia e migliaia di studenti sono stati uccisi, ma questo purtroppo è evidente quando si parla di ufficialmente di almeno 73.000 morti, ma le cifre reali forse non le sapremo mai, e anche centinaia e centinaia di insegnanti delle scuole e delle università sono stati uccisi. È come se ci fosse appunto proprio la volontà di azzerare un patrimonio culturale, un patrimonio storico, e quindi in una situazione in cui purtroppo può sembrare illogico che ci sia qualcuno che tenta di salvare i libri, mentre la gente molto spesso durante l'inverno, ma anche adesso per cucinare, è spesso costretta a bruciare i libri per avere una fonte di energia o di calore. Eppure c'è questa storia che tu accennavi di Omar ed Ibrahim, che già nel suo nome è il segno di una speranza. La fenice è il nome dell'uccello mitologico che ogni 500 anni muore bruciando e poi rinasce dalle sue ceneri, il più bello di prima.
Ecco, che cosa rappresenta e che cosa offre in particolare alla gente questa biblioteca La Fenice?
Questa biblioteca è nata come sede fisica in aprile di quest'anno ed è una cosa stranissima, importantissima, perché cosa offre? Al momento offre circa 6.000 volumi raccolti e difesi da Omar ed Ibrahim, ma anche da molte altre persone, e raccolte proprio nelle macerie dell'università, delle biblioteche, delle scuole, anche a rischio della loro vita molto spesso, perché i bombardamenti, come dicevamo prima, continuano a Gaza, non sono mai cessati, e da quando è iniziata questa avventura Omar nel 24 i bombardamenti erano ancora più costanti. Eppure c'è stata questa voglia caparbia di salvaguardare questo patrimonio. Inizialmente lui l'ha raccolto nella sua tenda. E Omar è un ragazzo di 30 anni che, parlandosi per telefono, racconta il suo amore per i libri a tutto tondo. Lui dice che nel corso della sua breve vita è stato costretto a essere sfollato per ben 12 volte, lui e la sua famiglia. Ogni volta ha cercato di portare con sé quanto più possibile dei libri che aveva a casa sua. Ovviamente ogni volta qualcuno andava perduto per ovvi motivi. E quindi c'è questa difesa della cultura non solo palestinese, lui è un grande amante di Tolstoi ad esempio. E quindi nel 2024 si è trovato, racconta, nelle macerie di una delle università di Gaza ed è incrociato in alcuni libri, è iniziato a raccoglierli, a pulirli, a prendersene cura. E per più di un anno l'ha raccolti nella sua tenda, mettendoli a disposizione di tutti. Poi, grazie a una raccolta fondi anche internazionale, un crowdfunding, eccetera, è riuscito a mettere in piedi una piccola vera e propria biblioteca ai confini della striscia, dove appunto hanno riuscito per ora a raccogliere, ripulire circa 6.000 volumi, e questa biblioteca è diventato un luogo di pace e di incontro, anche se proprio raccontava che pochi giorni fa una bomba è cascata molto vicino alla biblioteca, che è sempre piena di gente, di giovani che ritrovano lì da un lato un minimo di oasi di serenità. Per qualche ora non si devono preoccupare solo ed esclusivamente di cosa dovranno mangiare e come dovranno trovare l'acqua. Dall'altro molti vanno nel tentativo di studiare, con la speranza di poter continuare gli studi, e molti vanno per incontrarsi, per conoscersi e per continuare a mantenere viva la cultura del loro popolo. Quindi ci sono molti reading di poeti palestinesi e molte letture condivise. È quasi un angolo di normalità in mezzo all'orrore, che nasce e cresce grazie ai libri e che tutti speriamo possa continuare, che non venga centrata da una bomba, cosa che potrebbe tranquillamente accadere. Ed è una cosa estremamente importante. Omar racconta di come lui è colpito ogni volta che qualche ragazzo, adolescente, più o meno giovane, entra per la prima volta nella libreria e passa diversi minuti a guardare i libri sugli scaffali, a toccarli, come se fosse un ritorno a una normalità ormai perduta da anni. E poi iniziano a leggerli, iniziano a parlare tra di loro e a parlare di libri.
Ha quindi una funzione proprio di migliorare concretamente la vita di chi si trova in quei luoghi, ma ha anche una funzione, forse anche in generale importante, di fare memoria, dicevamo prima. Perché è così importante mantenere viva la cultura e la storia del popolo palestinese?
Perché quando ci si trova di fronte a un genocidio c'è sempre il desiderio da parte di chi lo commette di cancellare completamente la storia e la cultura del popolo che lo subisce. Lo abbiamo visto fare dai nazisti con gli ebrei, l'abbiamo visto fare dagli ottomani con gli armeni nella storia. I roghi dei libri sono una costante. I roghi dei libri ce ne sono stati moltissimi a Gaza e ce ne sono anche in Cisgiordania, se non se ne parla. E invece dall'altro lato c'è la cultura spesso millenaria, come è il caso di quella palestinese. Bisogna ricordarsi che i palestinesi sono un popolo che ha una storia lunghissima, un popolo che per secoli è stata anche l'elite del Medio Oriente per certi aspetti, un popolo che ha espresso anche recentemente grandissimi poeti come Mahmoud Darwish o scrittori come Ghassan Kanafani. E come tutti gli invasori, gli israeliani hanno paura della cultura, infatti gran parte degli intellettuali, degli scrittori palestinesi dal 48 ad oggi sono stati sistematicamente eliminati dagli israeliani, penso a Ghassan Kanafani, penso a Nabil Jairi che era l'autore di Yandala, il personaggio, il bambino che guarda di spalle il mondo. E quindi mantenerlo vivo è dire al mondo: questo popolo esiste, questo popolo ha la sua storia, ha la sua dignità. Una storia che nel caso dei palestinesi poi si declina nelle forme del ricamo tipico palestinese, nella cucina, ma che si declina anche e soprattutto attraverso una letteratura, una storiografia ricchissima, e che purtroppo in parte rischia di andare perduta con azioni come quelle che stanno avvenendo da 4 anni a Gaza, e che posti come la Fenice diventano fondamentali per la conservazione e la diffusione tra i palestinesi in primo luogo, perché pensiamo che parliamo di un popolo che non va più a scuola da anni, da almeno 3 anni non va più a scuola, con tutto quello che ciò può significare, ma anche per chi vive al di fuori e per chi non conosce la storia di questo popolo e che invece merita sicuramente di essere conosciuto.
Grazie Mauro Pompili per questa corrispondenza che ci ha informati sulla situazione a Gaza e che ci ha raccontato una storia di resistenza. Grazie e buona giornata e alla prossima.
Buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.